Eccoci qua, ben trovata a Loretta Bolgan, consulente scientifico. Ciao Loretta, ben trovata con me.
Grazie, ciao Beatrice, grazie per l'invito.
Allora, con Loretta Bolgan oggi affrontiamo una tematica importante, ritorniamo a parlare di Covid e degli studi che Loretta svolge in maniera autonoma su questa malattia. E naturalmente cercando di capire quali siano le cure migliori che vengono portate avanti e quale possa essere invece anche una prevenzione giusta, accettabile per ciascuno di noi per non incappare proprio nel virus stesso. Da dove vogliamo partire, Loretta? Possiamo partire dalla prevenzione, quindi cercando di capire proprio come difenderci.
Esattamente. Sì, direi che la prevenzione in teoria doveva cominciare ancora alla fine di agosto, primi di settembre, perché comunque teniamo conto che la prevenzione è nel senso più ampio del termine, quindi una prevenzione per le malattie da raffreddamento o l'influenza. E che c'è sempre durante il periodo invernale. Quindi quello che è necessario fare è comunque preparare l'organismo all'incontro con eventuali agenti infettivi che possono essere o già dentro il nostro organismo, quindi latentizzarsi in qualche maniera, o comunque che possiamo prendere per contagio. Ecco, ovviamente quest'anno la prevenzione che interessa di più è quella che ci può proteggere da un'eventuale infezione da Covid, però diciamo che la prevenzione in se stessa comprende anche quella dell'influenza, delle parainfluenzali, tutto quello che può riguardare le malattie che di solito abbiamo nel periodo invernale.
Dal momento in cui tu hai parlato proprio di prevenzione e naturalmente hai subito portato l'attenzione sul fatto che questa sia temporalmente più giusta e più logica se fatta alla fine dell'estate, quindi prima di tutta quanta la serie di raffreddori e di influenze che possono essere prese stagionalmente. Però credo che la prevenzione di base sia sempre giusta, doverosa e logica in qualsiasi periodo dell'anno.
Certo, sì. Allora, mantenersi in buono stato di salute, avere quindi uno stile di vita che ci permette di superare le malattie, perché non dobbiamo pensare che non è che dobbiamo evitare di prenderci una malattia, anche da infettiva. Dobbiamo cercare di avere fare in modo che il nostro organismo sia in grado di superarla la malattia senza problemi. Ecco, questa è la cosa importante, anche perché di fronte a certe malattie, come può essere l'influenza o un parainfluenzale, quello che è, ecco, e sono delle situazioni che comunque servono all'organismo. Non dobbiamo pensare che l'influenza, la febbre alta o altri sintomi che noi abbiamo normalmente siano necessariamente negativi per il nostro corpo. Diventano negativi nel momento in cui si va nella fase della complicazione, perché la complicazione che cos'è? Che può essere per il Covid o come anche per un'influenza molto grave, è quando l'organismo non è in grado di riparare il danno che ha fatto la malattia infettiva. Ecco, quindi quando il sistema immunitario, una volta che ha eliminato il virus o il batterio o l'agente infettivo, insomma, che ha causato una malattia virale o batterica, deve ricostruire, cioè deve riparare il danno. Ecco, in quella fase lì è la fase più delicata, perché se non si riesce a riparare il danno si va incontro alla complicazione, che nel caso del Covid è molto grave. Cioè parliamo di una polmonite che, se viene lasciata senza cure tempestive, può anche portare a morte. Ecco, quindi non è da sottovalutare la complicazione del Covid, assolutamente. Quindi in questo caso qui cosa dobbiamo fare? La prevenzione è importantissima perché serve a fornire all'organismo tutte quelle sostanze che servono al sistema immunitario per riparare il danno, cioè per sostenerlo nel suo lavoro. Anche perché noi dobbiamo pensare che il nostro sistema immunitario è allenato da sempre a fare questo, quindi a limitare il danno, riparare i tessuti e quindi svolgere un'attività di, diciamo così, di riconoscimento dei tessuti che sono infiammati e portare poi al riparo del danno del tessuto infiammato. Ecco, l'infiammazione può essere un'infiammazione che può venire per vari motivi, tra cui un'infezione virale. Ecco,
Sì.
anzi, direi che le conoscenze che noi cominciamo ad avere è che gli agenti infettivi, soprattutto quelli virali, tendono a manifestarsi, quindi ad agire nei tessuti, quando il tessuto è già infiammato. Quindi il virus si replica e fa danni in un tessuto già infiammato. Ecco, quindi è molto importante che noi manteniamo l'organismo non infiammato, andare a risolvere le situazioni già preesistenti. Ecco, su questo la prevenzione soprattutto deve andare ad agire sulla salute del nostro microbiota intestinale, perché il virus SARS-CoV-2 tende a colonizzare il nostro intestino. C'è uno studio veramente molto recente, ancora preliminare, perché adesso ne verranno fuori degli altri. Ho parlato appunto con gli autori, mi hanno detto che ce ne saranno degli altri. Questo virus entra nelle cellule batteriche. Ecco, quindi se è in grado di fare questo, capiamo bene che lo stato di salute della popolazione batterica che noi abbiamo nel nostro intestino è di fondamentale importanza.
Questo discorso qui del microbiota intestinale, praticamente quasi tutti i ricercatori e i medici puntano l'attenzione proprio su questo, quindi come se una volta che c'è questo microbiota, non solo intestinale, ma credo insomma anche in altre parti del corpo,
Certo.
no?
Sì.
Ok, e sia mantenuto nel suo stato migliore, insomma ce lo dobbiamo un po' coccolare questo nostro
Esatto.
microbiota. Questo ci salverà, è un po' questa la situazione. Il punto però qual è che io mi chiedo? Il punto è che una persona potrebbe non avere questo equilibrio e non saperlo.
Esatto. Sì, infatti è proprio così. Allora, la questione è molto complessa perché noi dobbiamo pensare che intanto le conoscenze sul microbiota stanno crescendo in maniera molto rapida, l'interazione tra le varie popolazioni batteriche che abbiamo nell'intestino, ma anche come si relazionano con gli altri microbioti, perché ogni tessuto ha il suo microbiota, ecco, che è anche quello polmonare, per esempio, importantissimo, risente dello stato di salute di quello intestinale. Noi abbiamo vari assi, abbiamo l'asse intestino-polmone, l'asse intestino-cervello, l'asse intestino-sistema immunitario, sono tutti comunicanti tra di loro. Ecco, quindi è un equilibrio. Quando si crea un disequilibrio in uno di questi, anche tutti gli altri ne risentono. Purtroppo, dico purtroppo, il nostro sistema, che deve essere in omeostasi, cioè in equilibrio, è in relazione anche al microbiota ambientale. Quindi la salute dell'ambiente, e quindi la salute di come le piante vengono coltivate, per dire, sulle radici delle piante noi abbiamo un ricchissimo microbiota che è quello che fornisce tutte le sostanze utili alle piante per crescere. Un terreno sterile non può sicuramente fornire nutrienti per le piante che poi noi andiamo a mangiare. Quindi non possiamo disgiungere la nostra salute da quella ambientale. Ecco, quindi questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente capire. Ecco, quindi tante volte diciamo, ma io prendo questo, prendo quello. Sì, però se l'ambiente non è nutrito nello stesso modo in cui nutriamo noi stessi, non possiamo pretendere poi di essere in salute. Certo si fa, in questo momento quello che si può, perché sappiamo che l'ambiente ha un livello di saturazione di sostanze tossiche che purtroppo stanno veramente minando la salute di tutto ciò che è vivente sulla Terra. Ecco, è inutile che
Sì.
siamo qui a dirlo. Però, se noi ragioniamo un po' in maniera più ampia nel nostro pensiero, allora capiamo che se noi andiamo a nutrire i batteri del nostro microbiota intestinale con batteri, per esempio, fermentativi, e io nel libretto che ho scritto ho parlato anche di alcuni tipi di ceppi di batteri particolari che sono stati studiati proprio perché inibiscono in maniera specifica il SARS-CoV-2, quindi sono stati testati proprio per questo. Noi dobbiamo nutrirli con alimenti fermentati, che sono il vero alimento del batterio, quindi forniscono ai batteri tutti i nutrienti che servono a loro per crescere e ai batteri per fornire a noi poi le sostanze che ci servono. Ecco, perché un microbiota alterato, invece di fornire sostanze nutrienti, fornisce sostanze tossiche.
Sì.
Altamente tossiche per il nostro cervello, per i nostri polmoni, per la nostra salute in generale. Ecco, però
Senti.
possiamo, chiudo un attimo il discorso, ma
Sì.
noi possiamo allargare questo discorso qui anche alla pulizia dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, perché ho fatto un piccolo capitoletto sull'igiene probiotica. Quindi le popolazioni batteriche utili possono essere addirittura utilizzate anche per fare le pulizie di casa, possono essere utilizzate per pulire gli ospedali, i grandi ambienti. Sono degli studi veramente molto importanti che dimostrano che l'utilizzo dei batteri invece della candeggina, per dire, che noi adesso stiamo abusando in maniera, diciamo, molto pericolosa di questi agenti disinfettanti che ricordiamo sono importanti per la pulizia da un lato, perché la candeggina praticamente distrugge tutto quello che, con cui viene a
Incontra.
contatto,
Sì.
però lascia delle nicchie vuote. Ecco, questo è pericoloso soprattutto nelle comunità, negli ospedali. Ecco, le nicchie vuote sappiamo che poi sono origini di delle resistenze agli antibiotici, come potrebbero anche avvenire delle resistenze allo stesso SARS-CoV-2.
Senti, quindi dopo la prevenzione sulla persona e la pulizia fatta ad hoc dell'ambiente che ci circonda, però capita, come è già capitato ai noi, che ci siano delle persone che siano state attaccate da questo virus e quindi, insomma, sono malate di Covid. Ora, si parla tanto di cure domiciliari, chiaramente, cioè cure che una persona può fare a casa. E che vengono fortemente raccomandate perché si raccomanda alla gente di non affollare i pronto soccorsi, quindi di non andare in ospedale in prima battuta, quindi di cercare di curarsi a casa da soli con il medico di base che prescrive dei farmaci. Ma su questi farmaci c'è un gran caos, perché in realtà ci sono alcuni che sono fortemente consigliati, altri che vengono consigliati da qualcuno ed altri no, altri che vengono profondamente sconsigliati, insomma, un marasma. Come possiamo uscirne dal tuo punto di vista?
Sì, anche qui bisogna distinguere le varie fasi della malattia del Covid, perché dobbiamo tenere presente che ci sono delle fasce di popolazione a rischio, che sono quelle anziane con più patologie, rimangono ancora i soggetti a rischio di sviluppare la patologia grave, quindi la complicazione anche fatale. E poi abbiamo invece la gran parte della popolazione che può contrarre il virus ma poi non sviluppa patologie importanti. Ecco, quindi intanto bisogna cercare di capire se effettivamente noi abbiamo il Covid oppure no. Ecco, ci sono dei segni, dei sintomi che sono abbastanza caratteristici del Covid. Quello che si è visto è per esempio che la perdita del gusto e dell'olfatto è una cosa abbastanza precoce e caratteristica per questa malattia qui. Quindi come anche i disturbi gastrointestinali, ma poi tutto il resto diciamo che è abbastanza simile ad un'influenza. Dobbiamo preoccuparci nel momento in cui cominciamo ad avere dei sintomi polmonari, se comincia a respirare male, c'è una desaturazione di ossigeno, quindi abbiamo uno scarso ossigeno nel sangue. Ecco, queste sono cose che ci devono un po' allarmare e bisogna agire in maniera molto tempestiva. Allora, diciamo che nella fase di influenzale possono essere utilizzate le cure che si possono fare anche per l'influenza, quindi la vitamina C a dose un po' più alte, la melatonina, la vitamina D, che deve essere utilizzata ovviamente anche per la prevenzione, però queste stesse sostanze, aumentando di dosaggio, possono essere utilizzate anche per la cura stessa. Ecco, per la febbre qui è un problema abbastanza complesso, perché ho visto che le agenzie non sono molto concordi ancora su cosa effettivamente bisogna usare per questa benedetta febbre. Direi che la febbre in realtà non andrebbe nemmeno curata se non supera una certa temperatura, una soglia di preoccupazione. Diciamo che se abbiamo una febbre 37,5 o anche 38, sappiamo bene che, anzi fisiologico, è bene che ci sia, perché aiuta a risolvere in tempo più rapido l'infezione. Ecco, andare a sopprimere la febbre potrebbe avere poi conseguenze un po' più serie successivamente, se non riusciamo a bloccare l'infezione. Quindi può essere, cioè, tante persone lamentano dei forti dolori, quindi dolori muscolari piuttosto intensi, e ecco, questi potrebbero aver bisogno di un antidolorifico. La scelta ricade tra i FANS, quindi l'aspirina, l'ibuprofene e altri, e la scelta del paracetamolo. Ecco, quindi qui diciamo che tra questi tre, da quello che io ho potuto verificare proprio dalla letteratura, quello che è più efficace per il SARS-CoV-2, anche se non se ne parla molto, è l'aspirina. Ecco, perché il paracetamolo ha dei problemi dovuti al fatto che comunque va a intossicare l'organismo, soprattutto il fegato, andando a ridurre la quantità di sostanze antiossidanti. Ecco, quindi sarebbe meglio non prendere il paracetamolo, piuttosto tra i due, dagli studi clinici che ho potuto vedere, è meglio l'ibuprofene piuttosto del paracetamolo, però tra i due sarebbe meglio addirittura l'aspirina. Ecco, però lascio qui alle agenzie decidere, perché, ripeto, gli studi clinici sono ancora piuttosto caotici da questo punto di vista. Però se si va a vedere il meccanismo d'azione, direi che l'aspirina risulta la migliore, non nei bambini, ovviamente, non nei bambini.
Chiaramente. Ma il discorso è che, vabbè, chiaramente poi ogni persona si relaziona con il suo medico, laddove, sì, esatto, laddove questo medico ovviamente deciderà anche in base all'età, alla situazione, alle allergie, a qualsiasi altra idea. Io volevo però sapere da te, visto che si è tanto parlato per esempio dell'idrossiclorochina. Prima si è detto un gran bene dell'idrossiclorochina, poi ora invece sembra caduta in disgrazia. Perché?
Sì, perché ci sono degli studi clinici molto contrastanti, nel senso che alcuni dicono che l'idrossiclorochina non funziona o addirittura può fare danni importanti, altri invece che dicono che l'idrossiclorochina ha portato alla guarigione con successo, insomma, di tantissimi pazienti. Allora, qui il problema è la valutazione degli studi clinici, perché quello che ho potuto vedere è gli studi clinici che negano l'efficacia dell'idrossiclorochina, in realtà avevano un disegno del protocollo diverso da quelli che invece dicono che l'idrossiclorochina funziona. Questi, i secondi, hanno utilizzato dosaggi più bassi, quindi meno tossici, perché comunque ricordiamo che l'idrossiclorochina è un farmaco che non è privo di tossicità, soprattutto a livello cardiaco, ma anche a livello, per esempio, della retina, e può dare tutta una serie di reazioni avverse piuttosto pericolose. E quindi con molta probabilità le reazioni avverse si sono viste di più perché il dosaggio era anche più alto e è stato somministrato a persone che erano predisposte per il danno. Ecco, quindi il medico di base che conosce il suo paziente e sa quali sono le sue patologie sa decidere se dare o meno l'idrossiclorochina e quali possono essere i rischi per il paziente. Ecco, quindi questa è un po' la differenza tra lo studio clinico randomizzato e l'utilizzo a livello ambulatoriale dell'idrossiclorochina. Ecco, okay. Quindi questo però il meccanismo d'azione dell'idrossiclorochina e il suo effetto antivirale è ben chiaro, cioè è ben dimostrato dal punto di vista biologico che l'idrossiclorochina blocca l'infezione virale. Ecco, quindi se ci basiamo su questa conoscenza, io posso dire che l'idrossiclorochina deve funzionare ai suoi presupposti. Poi, se nella clinica non riusciamo a dimostrarlo per problemi di bias, si chiamano così, di confondenti che ci sono negli studi clinici, questo purtroppo dobbiamo aspettare che vengano conclusi questi studi e si capisca un po' meglio. C'è anche
Certo.
l'altro discorso, che c'è un discorso di precauzione che io ho visto anche riportato dall'EMA, scusa, dall'OMS, che non è del tutto sbagliato. Cioè, loro dicono non andiamo ad utilizzare o ad abusare per il Covid l'idrossiclorochina, soprattutto nei paesi in cui, per esempio, la malaria è ancora una malattia che ha un problema di emergenza sanitaria. Ecco, perché se l'idrossiclorochina è un farmaco salvavita in quei posti lì, se le persone poi diventano resistenti all'idrossiclorochina perché viene utilizzato troppo per curare la Covid-19, rischiamo che poi non lo possano più usare per l'altra malattia.
Certo,
Ecco,
certo.
quindi
Senti, per quello che riguarda l'eparina, per esempio, anche in questo caso ci sono studi contrastanti?
sì, molto,
Anche per
molto.
questo caso.
Sì, allora il punto fondamentale di tutte le terapie Covid è che funzionano se vengono date in maniera molto precoce nella malattia. Se noi aspettiamo troppo, nessuna cura funziona. Quindi anche la tempistica di questi studi è fondamentale, perché se io somministro l'eparina quando il trombo si è già formato e quindi quando la persona è già in fase avanzata di ipercoagulabilità, ecco, questo, diciamo che i pazienti Covid hanno appunto questa caratteristica di andare incontro alla formazione di trombi, essere predisposto per questo, quindi la terapia deve essere molto molto precoce, tempestiva, altrimenti poi non funzionano. E quindi
Certo.
anche qui gli studi dipendono da come sono fatti, con quale tempistica. Quello che è venuto fuori è funzionano se si danno subito, altrimenti anche no. Anche il plasma iperimmune funziona perché ha un'azione anticoagulante anche questo, cioè mi va a sciogliere anche eventuali microtrombi che si possono formare, ha un'azione antivirale, blocca l'ingresso del virus all'interno, cioè che entri il virus all'interno delle cellule e può anche bloccare il potenziamento della malattia, cioè se si sono formati degli anticorpi non neutralizzanti nei confronti del virus, che è una cosa che può succedere, il plasma iperimmune può bloccarmi anche questa, cioè il fatto che si potenzi e si sviluppi una complicazione molto più grave. Quindi ha tantissimi effetti che sono ancora in corso di studio, cioè non è che sia proprio definito completamente la modalità con cui agisce il plasma iperimmune. Certo, anche il plasma iperimmune è un farmaco, tutti gli effetti, e quindi anche questo ha delle controindicazioni e ha delle reazioni avverse anche molto pericolose se non viene utilizzato nel modo corretto e avendo fatto tutte le indagini che devono essere fatte prima di darlo, insomma. Però degli strumenti validi ci sono. Quello che secondo me le agenzie in questo momento stanno facendo è di cercare di trovare dei farmaci che siano specifici solo per il Covid, in maniera da poter dare questo strumento qui ai medici per poter curare in maniera selettiva, altamente specifica, solo il Covid. Il problema è che questi farmaci qui saranno tutti sperimentali, ecco, e quindi dovremo vedere quali saranno le reazioni avverse. Ecco, quindi quelli ad uso compassionevole, che sono tutti i farmaci off-label, che sono già in uso per altre patologie, in realtà ci sono e andrebbero utilizzati con discrezione, cioè solo se effettivamente serve, altrimenti bisogna cercare di trovare altre modalità. Quindi gli impianti medicinali ci vengono in grandissimo aiuto, grandissimo aiuto. Ecco, dobbiamo riscoprirle, e non dico riscoprirle, diciamo, sono già in mano, diciamo, a tantissimi professionisti che le sanno usare molto bene, ma usiamo questo grande repertorio di piante, anche nostre locali, che servono per le varie fasi della malattia. Dopo ci sono delle piante medicinali che vanno utilizzate assolutamente sotto controllo medico, perché sono dei farmaci a tutti gli effetti. Parliamo di un principio attivo dell'artemisia o il chinino, come piuttosto della cannabis o altre cose, non possono essere usate a sproposito, vanno utilizzate sempre sotto controllo medico, ma
Sì.
sono dei farmaci a tutti gli effetti.
Sai qual è il problema, Loretta, a volte? Che probabilmente una persona, che normalmente ha un rapporto anche con il suo medico di base, dal momento in cui il medico non ha la possibilità di andare a visitare il paziente in una condizione così particolare, viene presa anche dal panico. Quindi nel momento in cui una
Certo.
malattia si sviluppa, uno comincia a prendere a raffica, come dici tu, tutta questa serie di farmaci e magari non tutti vanno bene e quindi
No, non
si
vanno bene.
creano ulteriormente complicazioni
Certo.
proprio nell'utilizzo di alcune
Scorretto,
cose.
sì.
Scorretto, sì.
Sì, quindi sì, diciamo che il problema del Covid in realtà non, sì, per carità, la malattia va presa con grande serietà, ma il problema è soprattutto di gestione. Ecco, quindi è la gestione della malattia che a volte crea più pasticci che non la malattia stessa. Ecco, quindi anche qui da parte mia ho creato appunto questo libretto che dà proprio delle indicazioni generali di medicina funzionale che possono essere utilizzati per una persona sana che non ha particolari predisposizioni per malattie che richiedono un controllo medico, in parte in autocura, meglio se sotto il controllo comunque di un professionista che sappia anche poi consigliare. Può essere il farmacista piuttosto che il nutrizionista, piuttosto che altre persone, naturopata, quello che sia l'omeopata, sono tutte figure professionali che devono entrare assolutamente in campo nella prima parte della malattia. Quindi dobbiamo pensare che noi possiamo assolutamente gestire questa fase qui senza grossi problemi, in modo da lasciare la possibilità al medico di gestire invece i casi che devono essere effettivamente tenuti sotto controllo stretto, che sono le persone che hanno predisposizioni alla complicazione. Ecco, quindi le indicazioni che io ho dato, che sono state comunque concordate con i medici ANPAS e anche altri, possono essere utilizzate. Ecco, sono messe proprio a disposizione in modo da poterle usare tutti. Lì si vede chiaramente
Sì.
che ci sono tantissime possibilità, Cioè, non è che uno dice, boh, prendo la vitamina C, no, non c'è più la vitamina C in farmacia, adesso non riesco più a fare prevenzione o curarmi. No, perché ci sono tantissime piante che fanno la stessa funzione, tantissime formulazioni. Sono veramente c'è un'amplissima possibilità di scelta, quindi veramente anche i principi attivi che noi possiamo utilizzare, che hanno la stessa funzione, sono tanti. Ecco, perché anche se si prende per esempio il protocollo di Bella che io ho messo nel libretto, si vede che c'è la lattoferrina, c'è la vitamina D, c'è la vitamina C, la C-cisteina, come ci sono altri protocolli in cui vengono utilizzati la quercetina, il resveratrolo, tutta una serie di sostanze che messe tutte insieme fanno quello che serve al nostro organismo, cioè portare cioè portare degli antiossidanti soprattutto, che sono quelli che servono al nostro sistema immunitario per risolvere l'infezione e quindi da questo punto di vista abbiamo tanta scelta sul tipo di antiossidanti che possiamo utilizzare, ecco,
Sì,
quindi possiamo spaventarci.
resta però sempre il fatto che, come dicevi tu prima, riferito all'ambiente, e io te lo dico riferito al corpo umano, cioè se tu comunque fai anche una vita sana, senza fumare, senza bere, facendo anche una discreta attività fisica, mangiando in un certo modo, ovviamente questi integratori hanno più impatto sull'organismo, perché
Certo.
se no si disperderebbero in un mare di sostanze che poi, insomma, sono nocive, ma che già ingeriamo o che respiriamo quotidianamente.
Sì, ma infatti sicuramente l'apporto di antiossidanti è molto importante, noi dobbiamo introdurlo sia attraverso l'alimentazione, sia attraverso integratori alimentari che vanno scelti con grande cura perché bisogna cercare di prendere prodotti di qualità nota, ecco perché l'integratore purtroppo ha questo grosso problema della qualità, veramente in commercio si trova di tutto,
Eh
quindi
sì.
avere un occhio di riguardo particolare per la qualità dei prodotti che andiamo a comprare e anche qui c'è un'ampia scelta. E fare riferimento un po' a quello che ho scritto, quindi diciamo che le sostanze base su cui siamo un po' tutti d'accordo è sicuramente integrare con vitamina C e un altro antiossidante. La vitamina C da sola non si può dare perché mi va ad ossidare il ferro, che non va bene, che venga ossidato, e bisogna utilizzare una sostanza che mi vada a ricostituire nuovamente la vitamina C una volta che si è ossidata, quindi o si dà il glutatione o l'acetilcisteina oppure la vitamina E, oppure si può dare anche la quercetina, gli acidi grassi, cioè sono tutti meccanismi che si integrano tra di loro per funzionare insieme. Ecco, quindi quando si
Bene.
fa un pool di antiossidanti va molto bene, ecco, quindi darli tutti insieme questi. Quindi le formulazioni combinate sono ottimali da questo punto di vista. Lo zinco che aiuta l'azione anche dell'idrossiclorochina o della quercetina, per esempio, bisogna darli sempre con lo zinco. Il selenio serve perché fa funzionare tutti quegli enzimi che servono agli antiossidanti per funzionare. Ecco, quindi, e poi ci sono anche qui, volendo, delle piante che ho inserito nel libretto sulle terapie domiciliari, che per esempio abbiamo l'artemisia e il chinino, sono due piante che vanno utilizzate sotto controllo medico, ma che mi sostituiscono l'idrossiclorochina tranquillamente, anzi il chinino addirittura è il precursore dell'idrossiclorochina che funziona molto meglio dell'idrossiclorochina, il febbrifugo eccezionale, quindi per febbri molto alte funziona soprattutto il chinino. Ecco, quindi
Però
abbiamo da
come dicevi tu,
ornamentario.
è sempre bene in questi casi per certi farmaci, per certe erbe, farsi
controllo
seguire
medico,
dal medico,
sotto controllo
assolutamente.
medico.
Bene.
Però non, ripeto, abbiamo veramente un armamentario di
Sì.
cure impressionante. Ecco, quindi se si sente il discorso non ci sono cure per il Covid, non è che non ci sono cure che curano la malattia, non ci sono cure specifiche in questo momento solo per il SARS-CoV-2, nel senso che quello che si può utilizzare ha un effetto su tantissime malattie, non solo per il Covid. Sarebbe importante che il medico fosse rassicurato sul fatto che ha la libertà di scelta terapeutica. Questa è una cosa che bisogna sostenere con molta forza adesso, cioè la libertà di scelta terapeutica del singolo e anche del medico, soprattutto del medico di poter prescrivere determinati farmaci.
Bene,
Ecco.
Loretta, grazie, grazie di essere stata con me e spero di ritrovarti presto perché
Certo.
naturalmente le questioni attinenti al Covid, ahi noi, purtroppo non terminano qui. Grazie alla consulente scientifica, dottoressa Loretta Volgan. Buona
Grazie,
giornata.
grazie Beatrice. Grazie.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.